adesso sotto Natale, a poche ore dalla nascita di Gesù, dovremmo di più forse coltivare quella che un filone contemporaneo, filosofico contemporaneo, chiama l'etica del volto. Rapportarci con la gente faccia a faccia, cioè, non teschio a teschio, oppure ceffo a ceffo, faccia a faccia, pensando che davvero l'altro è un volto, è un volto da scoprire, un volto da contemplare, un volto da accarezzare, perché Natale questo è, la festa del volto di Dio che si fa volto umano. Ecco perché credo che al di là di tutto il messaggio più grande che dal Natale promana è questo, proprio la riscoperta del volto, la contemplazione del volto, l'accarezzamento del volto, il potersi mettere a contatto dialogico con l'altro. Stasera proprio mentre venivo qui in studio ad uno stop ho visto due adolescenti che non so per quale incolpevole atteggiamento mio, ma hanno fatto uno sberleffo che dico guarda un po' alla vigilia di Natale con questa strada così luminosa, voglio dire ce l'abbiamo nel sangue questa violenza, probabilmente bisognerebbe cominciare fin dalla tenera età l'educazione in chiesa, l'educazione da impartire, dico in chiesa, in famiglia, nella scuola, nella strada. Perché se no è inutile che ce la prendiamo con Reagan o con Gorbaciov e poi la violenza ce l'abbiamo in casa, ce l'abbiamo in cuore. Se non la espungiamo da questi micro locali è inutile poi fare le battaglie perché i potenti ci diano la pace ce la devono dare gli umili.
Nel 1985 esiste ancora la povertà, in Puglia e se esiste la Chiesa come interviene?
Che esista la povertà non sono io che lo scopro, e piuttosto c'è questo che noi forse non abbiamo occhi per vedere la povertà. E noi nella messa lo chiediamo durante la lettura proprio del canone, donaci occhi Signore per poter vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. È inutile fare le elencazioni, io vorrei dire semmai, dato che il tempo stringe, un concetto fondamentale. Che i poveri non sono tanto i terminali della nostra generosità, non ne parliamo di loro perché siano i punti d'arrivo delle nostre esuberanze filantropiche o caritative, ma parliamo di poveri stasera, a poche ore dalla nascita di Gesù, per dire a loro, ma forse non ci sentono i poveri, per dire a loro che sono i soggetti della liberazione. È dai poveri che viene la liberazione, dalle periferie. E per cui vorremmo dare a loro un buon annuncio. Del resto i pastori sono stati coloro che hanno annunciato la prima liberazione, che è nato il Signore. Quindi vorremmo tanto, e ci dobbiamo adoperare, e anche la Chiesa deve farlo, perché i poveri diventino i soggetti, gli annunciatori, i protagonisti di questo processo di liberazione che oggi tutti quanti avvertiamo nell'aria e di cui abbiamo bisogno.
Monsignor Bello, una domanda frivola, ma forse non tanto. Abbiamo qui di fronte a noi Babbo Natale in persona, che fra un po' correrà perché deve dare i doni a tutti i bambini. Sì. Ma lei crede a Babbo Natale? Che cos'è per lei Babbo Natale?
Ma io credo in chi ha partorito Babbo Natale, in sua madre, cioè la fantasia. E la fantasia, diceva Gioacchino da Fiore, che il futuro appartiene ai contemplativi, agli artisti e ai bambini. Cioè a coloro che hanno fantasia, e credo anche nella gratuità di Babbo Natale. Peccato che non abbia molti figli.
Miei cari fratelli, vorrei essere per voi uno di quei pastori veglianti sul gregge che nella notte del primo Natale, dopo l'apparizione degli angeli, alzò la voce e disse ai compagni: andiamo fino a Betlem e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andiamo fino a Betlem. Il viaggio è lungo, lo so, molto più lungo di quanto non sia stato per i pastori, ai quali bastò abbassarsi sulle orecchie avvampate dalla brace il copricapo di lana, allacciarsi alle gambe i velli di pecora e impugnare il vincastro, e scendere giù per le gole di Giudea, lungo i sentieri odorosi di sterco e profumati di menta. Per noi ci vuole molto più che mezz'ora di strada. Dobbiamo attraversare 20 secoli di storia. Dobbiamo valicare il pendio di una civiltà che, pur qualificandosi cristiana, stenta a trovare l'antico tratturo che la congiunge alla sua ricchissima sorgente, la capanna povera di Gesù. Andiamo fino a Betlem. Il viaggio è faticoso, lo so, molto più faticoso di quanto sia stato per i pastori, i quali in fondo non dovettero lasciare altro che le ceneri del bivacco, le pecore ruminanti tra i dirupi dei monti e la sonnolenza delle nenie accordate sui rozzi flauti d'Oriente. Noi invece dobbiamo abbandonare i recinti di 100 sicurezze, i calcoli smaliziati della nostra sufficienza, le lusinghe di raffinatissimi patrimoni culturali, la superbia delle nostre conquiste, per andare a trovare che? Un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Andiamo fino a Betlem. Il viaggio è difficile, lo so, molto più difficile di quanto sia stato per i pastori, ai quali perché si mettessero in cammino bastarono il canto delle schiere celesti e la luce da cui furono avvolti. Per noi, disperatamente in cerca di pace, ma disorientati da sussurri e grida che annunziano salvatori da tutte le parti e costretti ad avanzare a tentoni nelle circospezioni di infiniti egoismi, ogni passo verso Betlem sembra un salto nel buio. Andiamo fino a Betlem. È un viaggio lungo, faticoso, difficile, lo so. Ma questo che dobbiamo compiere all'indietro è l'unico viaggio che può farci andare avanti sulla strada della felicità. Quella felicità che stiamo inseguendo da una vita, che cerchiamo di tradurre col linguaggio dei presepi, in cui la limpidezza dei ruscelli o il verde intenso del muschio o i fiocchi di neve sugli abeti sono divenuti frammenti simbolici che imprigionano non si sa bene se le nostre nostalgie di trasparenze perdute o i sogni di un futuro riscattato dall'ipoteca della morte. Auguri allora, miei cari fratelli. Andiamo fino a Betlem come i pastori. L'importante è muoversi. Per Gesù Cristo vale la pena lasciare tutto, ve lo assicuro. E se invece di un Dio glorioso ci imbattiamo nella fragilità di un bambino con tutte le connotazioni della miseria, non ci venga il dubbio di aver sbagliato percorso, perché da quella notte le fasce della debolezza e la mangiatoia della povertà sono divenuti i simboli nuovi della sua onnipotenza. Anzi, da quel Natale il volto spaurito degli oppressi, le membra dei sofferenti, la solitudine degli infelici, l'amarezza di tutti gli ultimi della terra sono divenuti il luogo dove egli continua a vivere in clandestinità. A noi il compito di cercarlo, e saremo beati se sapremo riconoscere il tempo della sua visita. Mettiamoci in cammino senza paura. Il Natale di quest'anno ci farà trovare Gesù e con lui il bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto dell'essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana della pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la voglia dell'impegno storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza della preghiera. Allora finalmente non solo il cielo dei nostri presepi, ma anche quello della nostra anima sarà libero di smog, privo di segni di morte e illuminato di stelle. E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, straripperà la speranza. Buon Natale!
Grandi cose ha fatto di me l'Onnipotente. E santo è il suo nome. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha rovesciato i potenti dai troni. E ha innalzato gli umili.